Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, benvenuti Giangi 50 e tutti gli altri, Benedetta, Riser, Girardini, buongiorno a tutti quanti voi. Allora, intanto vi ricordo, come sempre, che lo vedete ormai scritto qua sotto, non su Instagram, ma su tutti gli altri social, che il 12 e 13 luglio sono aperte le prenotazioni per la ripartenza che si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari. Se andate sul sito laripartenza.it c'è una bozza di programma. Venerdì ci sarà la Venezia con Buttafuoco, sabato ci sarà una tavola rotonda con i giornalisti amici nostri e soprattutto ci sarà la lezione di Sgarbi, che sarà pazzesca perché sarà in quest'anno i rapporti tra il fascismo e l'arte, quindi insomma una cosa che farà discutere sicuramente. E quindi poi ci sono tutti gli imprenditori che ben conoscete. François, non ho capito se arrivi questa volta, Ordegon se viene questa volta a Bari, e quindi mi raccomando, ricordatevi il 12 e 13 luglio. Anzi, vi aggiungo una cosa: abbiamo fatto una convenzione con due alberghi. Ovviamente prendete tutti i libri che volete, tutti gli alberghi che volete, però provate anche questi due alberghi che mi hanno dato una convenzione per avere uno sconto 20-25%, mi sembra, rispetto al prezzo minimo che trovate altri. Quali sono gli alberghi che faranno una convenzione? Benedetta, ci sono scritti sul sito La Ripartenza, però guardateli perché insomma bisogna vedere che altro c'è. Sono passata, dice, di qua Valentina Becchetti Tressanti, perché Instagram è un po' in ritardo. Deborah, gli hotel li trovate su laripartenza.it. Su quella ripartenza vedete le convenzioni che siamo riusciti a fare. Magari posso andare, ecco, anzi, il libro ve lo faccio vedere. Eccolo qua, la grande bugia verde, avremo modo di parlarne. Allora, che cosa è successo sui giornali? Mi sono già rubato 2 minuti per parlare e fare marchette a me stesso. Che cosa è successo sui giornali? Sui giornali c'è diciamo, veramente la marcia indietro del governo su una cosa che vi ricorderete, ieri ho criticato duramente, e cioè il redditometro. Il redditometro avrebbe preso 56 parametri della nostra vita quotidiana e attraverso questi 56 parametri avrebbe potuto giudicare il nostro reddito dichiarato se corrispondesse alla realtà o meno della nostra condizione fiscale. Insomma, è una specie di mostro giuridico, secondo me, perché una cosa è trovare, come vi posso dire, degli indizi per cui tu sei un evasore totale. Se io ti vedo che tu sei un evasore totale, ti faccio un culo così, figuratevi un po' voi. E una cosa invece è mettere a sistema questa idea, questo mostro, questa idra giuridica e fiscale, che peraltro esiste dal 1973. Mi fanno impazzire quelli che dicono che è una cosa che già c'era da tanto tempo. È perché voi capite qual è la differenza di informazioni che possono avere i nostri grandi fratelli fiscali rispetto al 73 oggi? Cioè, oggi possono sapere tutto quello che noi facciamo, e questo però non è un buon motivo per poi metterci tutti dietro al muro per spiegare col ditino: se voi avete fatto queste cose, perché avete guadagnato queste altre? Perché diventa il redditometro è durato quanto un gatto in tangenziale, tolto senza discussioni, anche perché sia Forza Italia sia la Lega non l'avevano apprezzato. Io capisco anche il ministro Leo, il vice ministro Leo, che è l'uomo della Meloni, di fatto il ministro delle finanze, che in realtà si è trovato su un sentiero molto delicato, perché doveva sicuramente rimetterlo in piedi, perché non era stato cancellato con una legge, ma doveva essere aggiornato da questo governo. E quindi, per esempio, Deborah Lann: chi vive di rendita deve emigrare. Certo, chi vive di rendita, ad esempio, e ce ne sono tante di persone che vivono di rendita, che fino a prova contraria non è ancora un assassino, avrebbe avuto qualche difficoltà a dimostrare i propri redditi. C'è una valutazione politica in questo che fa l'opinionista del Corriere della Sera, Franco, perché dice: questa vicenda del redditometro messa dal vice ministro di Fratelli d'Italia, cancellata il giorno dopo della Meloni, sulla quale avevano sbraitato, tagliato Tajani di Forza Italia e la Lega di Salvini, beh, insomma, questa roba dimostra una certa esasperazione elettorale tra le forze di maggioranza. Vedete, io ci ho pensato se questo fosse vero, poi dall'altra parte ho pensato, ma voi su una questione delicata come il redditometro, anche lontani da un'elezione, ora siamo a 18 giorni dalle elezioni europee, ma anche lontanissimi da un'elezione, secondo voi non avrebbe creato un gran pasticcio all'interno del governo? Quello è un marchio, il redditometro, il controllo fiscale, esaustivo e dettagliato. Quella è una roba che sarebbe rimasta come marchio, secondo me, di infamia fiscale su questo governo a lungo. Bene ha fatto quindi a cancellarlo. Non so se, come possiamo dire, esauditi le richieste degli altri partiti, ma certamente è una Titti 4.0, grazie per essere in diretta, è anche un segnale. Nel frattempo oggi c'è un sondaggio, come direbbero quelli che fanno i titoli accattivanti, shock di Pagnoncelli, l'ultimo sondaggio che fa il Corriere della Sera prima delle elezioni, perché poi dopo c'è il silenzio, ecco, ci manca solo la stronzata, pagare tutti per pagare meno, dice giustamente Ruggeri, e qua intanto francamente Costantino Volpe ha ragione, per 50.000 euro lordi come si fa a pagare il 43% e la tassa RT per gli spedizionieri? Vabbè, l'altra cosa che mi ha impressionato oggi è questo sondaggio shock, come lo definisco io oggi sulla zuppa, di Pagnoncelli, perché Fratelli d'Italia scende e perde 2 punti percentuali, è l'unico sondaggio in cui la Meloni, mi sembra, il partito della Meloni stia andando così male, meno 2 punti percentuali vuol dire il 26,5%, e quello che conta, che prenderebbe 22 seggi, ma questo è relativamente importante, che il 26,5% è molto vicino invece al 1,3% di guadagno fatto dal partito della Schlein, che arriva al 22,5. Cioè, secondo questo sondaggio di Pagnoncelli, Partito Democratico e Fratelli d'Italia sarebbero a una distanza di 4 punti percentuali. La forchetta, che poteva arrivare a 10, 20, 30, come si sperava a destra, è scesa a 4 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle è là, incrollabile, al 15,4% tra il 15 e il 16%, terzo partito di questa strana Italia, e guadagna molto per Pagnoncelli Forza Italia, che arriva al 9,2%, e Lega guadagna anch'essa molto e arriva all'8,2% rispetto ad aprile, all'8,6%, quindi l'unico partito, diciamo, di sinistra che sale è AVS, quella della Salis, per intendersi, al 4,6, fino a quando la Salis non farà come Soumahoro. Oggi c'è su tutti i giornali che si è fatto un partito da solo, pensate un po' voi. E invece, come si dice, Stati Uniti d'Europa, cioè il partito di Bonino e De Renzi, beh, insomma, balla intorno al 4%. Sì, il primo partito per ora è l'astensione, dice Nick, è vero, hai perfettamente ragione, però vi segnalo che oggi il 26,5% dato a Fratelli d'Italia più il 9,2% di Forza Italia, che fa 35,7, più l'8,6% della Lega fa un 44,3, direi. Allora 26 più 9 fa 35, 35,8 fa 43, 43,706 fa 44, insomma, diciamo che sta intorno al 44,5. Leva Luciano Nod, tu parli di Pagnoni col sinistro, Pagnoncelli, sì, comunque è quello di Pagnoncelli, e comunque sia, qua la destra avrebbe tutte insieme il 45%, ma contato, e il PD con il Movimento 5 Stelle il 37, sempre che insieme vadano, e anche mettendoci AVS arriverebbe al 42-43. La Schlein fa un'intervista tutta pagina, ci apre La Stampa, non vi perdete nulla, non scrive e non dice praticamente nulla, e dice che con Meloni e Le Pen i popolari tradiscono l'Unione Europea, cioè se la prende con la deriva, diciamo, dei popolari europei, secondo lei, che potrebbero fare un accordone con la Le Pen e con la Meloni per far fuori come si dice, i socialisti con i quali oggi governano in Europa, governano male in Europa. Su un piano, diciamo, invece di politica internazionale, vi segnalo come si ha una certa evidenza del fatto che la Norvegia, che vi segnalo non è in Europa fino a prova contraria dal punto di vista di Unione Europea ovviamente, la Spagna, che avete ben capito che ha i ministri che hanno gridato contro Israele sin dal primo giorno, e l'Irlanda, che ha una storia di indipendentismo molto importante, quindi Norvegia, Spagna e Irlanda hanno riconosciuto formalmente lo Stato palestinese. E Netanyahu dice una cosa, secondo me, molto facilmente comprensibili, e cioè il fatto che è un premio per il terrorismo, cioè proprio a Mo dovevano decidere mitico Jaco Scheff, number one, l'uomo che cucina meglio di tutti. Allora il punto, anche se non va in televisione a dircelo, la cosa fondamentale è che Netanyahu dice: scusate, ma proprio ora dovete riconoscere, porca di quella puttana, cioè dopo il 7 ottobre, dopo quello che è successo in piena guerra, voi riconoscete lo Stato palestinese, peraltro con capitale Gerusalemme. E che famo? Famo una guerra per chi controlla Gerusalemme? Intanto qua, in onore di Giovanni Falcone, va fatta la riforma della giustizia, cioè hai perfettamente ragione, oggi c'è la strage di Capaci, però il punto urge a prendere per le palle quel delinquente di Netanyahu, dice Brio 65, non penso che sia esattamente questa la situazione, qua per le palle, semmai, brutto termine, bisognerebbe appendere qualcun altro, che perché le persone appese in piazza non mi hanno mai dato un senso di grande civiltà di questo paese. Ma l'altra cosa che sono andato a vedere sui giornali, dopo che Norvegia, che non fa parte dell'Unione Europea, Spagna e Irlanda hanno riconosciuto lo Stato di Palestina proprio ora, ma c'erano anche altri paesi europei che l'avevano riconosciuta, tra cui, che vi posso dire, la Polonia, la grande Polonia, ma anche l'Ungheria di Orban. Come la mettiamo che l'Ungheria di Orban ha riconosciuto la Palestina e lo Stato palestinese? Mi diverte molto che qualche volta i riconoscimenti della Ungheria di Orban sono buon riconoscimenti. Alessio Ramponi è contento perché ha vinto l'Atalanta alle Europa League. Io sono sempre dell'idea che quando vince un'italiana godo come un riccio, qualsiasi sia la squadra, e devo dire veramente sono d'accordo con lui. Mieli oggi fa un pezzo molto divertente, devo dire, dicendo: guarda che Netanyahu dovrebbe partecipare a questo processo che gli hanno fatto per l'arresto, tanto è chiaro che lo hanno, come si chiama, l'hanno già condannato, però ci sono un paio di cose per cui dovrebbe farle. La prima è si chiede: ma com'è possibile che il giudice Khan, pakistano-scozzese, grazie a Marco Cristoforetti per il tuo badge, com'è possibile che il giudice Khan, pakistano, scozzese, che ha chiesto l'arresto di Bibi Netanyahu, non si sia reso conto che, oltre a quello di Bibi Netanyahu, ha chiesto l'arresto di tre signori palestinesi sui quali lui non ha alcuna giurisdizione, perché non esiste lo Stato palestinese, ha proprio di Stato palestinese, quindi è un errore, diciamo, clamoroso da un punto di vista giuridico, se vogliamo attenerci a quello. E poi ha detto: com'è possibile che il giudice Khan ci abbia messo 7 mesi per rendersi conto di quello che è successo il 7 di ottobre, a avere evidenza di quello che è successo il 7 ottobre nei kibbutz israeliani? Così tanto ci voleva per rendersi conto di quello che è avvenuto? E poi dice: tra l'altro, le prove di quello che è avvenuto in quei kibbutz sono state fatte, sono state trasmesse, sono state rese pubbliche dagli stessi assassini che, per motivi di propaganda, hanno fatto vedere come hanno stuprato, ucciso e lapidato le donne e le ragazze, gli uomini che non avevano nessuna possibilità di difendersi. Tra l'altro, il video di ieri in cui le ragazze israeliane sono state, diciamo, violentate, non tecnicamente, violentate psicologicamente, che forse avete visto sul mio sito, e guardatelo. È soltanto l'inizio di quello che è avvenuto. Tra l'altro, vi segnalo che quelle immagini che vedrete sul mio sito, si vedono queste ragazze che faranno una fine tremenda, purtroppo. Non è un film, è la realtà. E quelle bestie che pregavano quando queste ragazze erano tutte insanguinate, dove cazzo sono le femministe? Dove sono quelle se non ora quando? Dove ci sono gli articoli pensosi dei giornali progressisti sulla violenza che è stata usata da quelle merde di Hamas nei confronti di queste ragazze? Dove sono tutti quelli che si scandalizzano per il corpo delle donne? Dove sono i sinceri democratici dopo aver visto quel video? Tra l'altro, in quel video vi segnalo che ci sono tutti dei blocchetti neri che abbiamo messo, che tutti quanti voi avete visto, e in quei blocchetti neri ci sono delle immagini che non sono trasmettibili, perché dovete sapere che per le quattro ragazze, cinque ragazze che erano lì a essere distrutte da queste bestie, meno che bestie, di merde, beh, c'erano, come posso dire, c'erano... aspetta che qua forse c'è un cretino, fatemi vedere se c'è un cretino Riser, uno che mi dice a Riser di tacere, io lo mando via da questa cosa, anche se non ho uno che dice a Benedetta di tacere, non ha diritto di stare qua. Beh, insomma, queste bestie che hanno ucciso queste ragazze, e nel video non censurato accanto c'erano 11 corpi di ragazze ammazzate, e quella merda che dice a quella quanto sei bella, che fine avrà fatto quella ragazza? Nicola, sei un grande, ma sui seri ci vorrebbe un po' più di equilibrio da destra. Il fatto che Hamas sia un'organizzazione terroristica non giustifica la brutalità della reazione di Israele. Davide Quarto, rileggere Andreotti. No, io su questa cosa di Israele lo sapete che la penso diversamente dai stimabili critici che io ho qua e amici che la pensano diversamente, perché la dico molto brutale: un popolo che ha subito l'olocausto, ha subito la Shoah, ha subito 6 milioni di morti purtroppo senza ribellarsi quanto avrebbe dovuto, e quando ha avuto uno Stato, e lo Stato è stato deliberato da una risoluzione dell'ONU che prevedeva due Stati in un territorio, perché prevedeva sia lo Stato palestinese sia lo Stato israeliano, e a non volere quello Stato palestinese e soprattutto quello israeliano sono stati gli arabi che hanno iniziato a fare una guerra dal 47 in poi nei confronti degli israeliani. Ragazzi, non c'è nulla da fare, quelli stanno difendendo noi, stanno difendendo l'Occidente, stanno mettendo in mostra la debolezza di quelle cretini che in Occidente permettono, come è successo nei giorni scorsi, che nelle università non ci siano i crocefissi ma ci siano i fondamentalisti islamici che facciano lezione. Ecco, io questo non lo tollero, non perché io voglio i crocefissi, ma perché non voglio il fondamentalista islamico come una specie di, che io non ce l'ho minimamente con i musulmani, ma con i fondamentalismi, anche quelli ebraici, anche quelli cristiani, tutti i fondamentalismi sono la morte della civiltà occidentale, della libertà, e della libertà, democrazia, insomma, è una cosa molto recente su cui la civiltà occidentale ci ha dato qualche lezione. Quindi si difende Israele per difendere la nostra civiltà, si difendono quelle ragazze per difendere le nostre ragazze e per difendere la possibilità che noi abbiamo di non... trovarci in un paese in cui si commemora la morte di Raisi, che ha ucciso 8.000 persone, come è venuto ieri, ci sono tutti i giornali, e gli 8.000 impiccati li andava a vedere per vedere se effettivamente li impiccassero. Allora io mi chiedo, tutti i sensibili ai diritti, che oggi sono così sensibili ai diritti, dove cazzo sono quando vedono quelle immagini dei ragazzi israeliani? Dove cazzo sono quando uno come Raisi uccide senza processo e senza giusto processo? Si indignano per la Salis, che viene tenuta dall'Ungheria e non dai loro amichetti iraniani, che fino a quando c'era lo Shah di Persia erano un paese tra i più evoluti del Medio Oriente. Dove cazzo sono? Va bene? Sunak è un pazzo. Tra l'altro oggi c'è una vignetta su Daily Mail bellissima, perché ieri ha detto: speriamo che arrivi presto qualcuno che gli trovi dei soldi per mettergli un impermeabile, perché quello nella pioggia completa di Londra ieri ha annunciato Sunak il fatto che ci fossero le elezioni il 4 di luglio, data piuttosto simbolica per gli anglosassoni, non quelli diciamo oltre manica. E le elezioni del 4 luglio però è una cosa pazzesca, perché voi sapete, o se non lo sapete il Daily Mail ce lo racconta molto bene, che in realtà il partito conservatore che guida Sunak è un partito che dovrebbe avere 20 punti percentuali in meno rispetto a quello dei laburisti, e alcune delle politiche fiscali messe in piedi da Sunak oggi non hanno ancora avuto effetti. Quindi sono alcuni dello stesso partito di Sunak sono piuttosto critici. I parlamentari dovranno lavorare molto duro fino al 4 luglio, perché c'è una serie di norme che dovranno approvare, non potranno andare in vacanza, tant'è che oggi ricordava sempre il Daily Mail che a luglio si è votato l'ultima volta nel 1945, quando Attol sconfisse Churchill. Insomma, il paese delle tradizioni rompe tutte le tradizioni andando al voto il 4 luglio. Intervista di Vespa divertentissima, fra due giorni compie 80 anni, lunedì, il giorno della trasmissione Quarta Repubblica, si fa intervistare dal Corriere della Sera e dice Il mio mi ritirerò, perché la prima domanda che gli fa giustamente Tommaso L'Abbate: ma quanto ti ritiri? C'ho 80 anni. E quello gli risponde: quando me lo chiede il mio editore di riferimento, che sarebbe il Padre Eterno, risponde Vespa. Un tempo il suo editore di riferimento, disse lo stesso Vespa, era la Democrazia Cristiana. Ma oggi, molto simpaticamente, Vespa, che è il maestro veramente di tutti quanti quelli che fanno informazione politica, racconta come nasce Porta a Porta, quando lo avevano fatto fuori. In realtà è un'idea della Moratti, e quindi era il periodo in cui la Moratti era direttrice, era presidente della RAI, e avevano tolto il TG a Vespa, che quindi chiese un risarcimento perché avevano messo Carmela Sorella in seconda serata e voleva anche lui una seconda serata. E così da 28 anni, pensate quanto tempo è passato dal tempo della Moratti, beh, da 28 anni ci abbiamo Vespa con Porta a Porta, che dice: peraltro, se fossi stato di sinistra la mia carriera sarebbe stata molto più agevole. E sulla censura di Scurati c'è un'altra storia pazzesca. Vi ricorderete tutta la storia di Scurati? Ieri, e i giornali direi unanimemente, soprattutto quelli di sinistra, persino La Repubblica, dicono che la Soldi viene da Discovery, è una donna di sinistra, dovrebbe tutelare le minoranze. Viene interrogata dal Partito Democratico, che la convoca in commissione vigilanza RAI, e dice: Soldi, raccontaci com'è funzionata la censura di come si chiama, di Scurati. E lei dice: non c'è stata alcuna censura, né Rossi, né l'amministratore delegato, né il presidente della RAI, né il direttore generale hanno censurato Scurati. Capite che è una specie di cortocircuito enorme. Però queste cose, devo dire che Italia Oggi con Magnaschi è straordinario, le dice con il linguaggio del boa, così ha detto, perché dice tutto il contrario di tutto. Certo, dice che non c'è stata la censura, però dice che ci sono state anomalie, eccetera. Ma come cazzo parli, Soldi? Come cazzo parli? Questo bisognerebbe dire in 3 righe invece che le 15, ma fa bene invece Magnaschi, in 15 righe dire in maniera più elegante e meno cafona quello che ho appena detto, cioè che questa, la Presidente della RAI, dovrebbe occuparsi di comunicazione. Dice che non c'è stata la censura, ma lo dice in modo talmente obliquo, burocratico, contorto, che non si capisce una ceppa. Si capisce bene che cosa dice il Fondo Monetario Internazionale, secondo Repubblica. Dice che dobbiamo ridurre il debito molto più velocemente di quanto si possa immaginare. E su questo però Cottarelli dà qualche ragione, qualche torto al Fondo Monetario Internazionale, più torti che ragione, perché è vero che la Repubblica apre Fondo Monetario Internazionale, allarme sui conti, serve una manovra da 60 miliardi in 2 anni, ma Cottarelli dice: attenzione, perché il fondo vorrebbe che si cancellasse in maniera retroattiva completamente il super bonus. Dice: questa è una cosa che un po' lede la credibilità di un paese che lavori così pesantemente retroattivamente. Dall'altra chiede un avanzo primario del 3% nel 2026, c'è cioè una differenza tra entrate e spese pubbliche del 3%, e questa è una manovra di austerity fortissima, non so se è davvero necessaria. E dall'altra chiede una cosa ragionevole, cioè che dopo il PNRR ci sia un nuovo piano di sviluppo e crescita. Vabbè, insomma, pippa il morto. Però il punto fondamentale è che Cottarelli, nel commentare l'apertura di Repubblica, tutto sommato non è che sia proprio d'accordo con quello che ci chiede il Fondo Monetario Internazionale. Le borse stanno volando in tutto il mondo. Quelle italiane hanno fatto un utile di 3,7 miliardi in 3 mesi, cioè dividendi che danno ai nostri risparmiatori che investono in borsa. E dall'altra, però, in tutto il mondo hanno dato 339 miliardi di dividendi, cioè in realtà le borse mondiali stanno andando alla grandissima. Il Monte Paschi di Siena, come sapete, entro il fine del 2024 lo dobbiamo venderlo, perché lo Stato l'aveva salvato, poi dopo averlo salvato deve venderlo e non deve avere una banca. Quindi cosa dice il Sole 24 Ore? Che stanno pensando di piazzare già il primo 16% al 30% del monte, il 16% stanno cercando di piazzarlo. Zorrino si chiede se è una bolla quella della borsa. Guardate che quando la borsa cresce, 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 cresce così, prima o poi a un certo punto o si ferma o rallenta, ci sono pochi dubbi su questo. In realtà poi quando fanno questi titoli, 300 miliardi, più 10%, massimi storici, cazzoni, entrano in borsa ora dicendo: ah, vedi, vogliamo partecipare anche noi a questo treno della cuccagna, e poi il treno va a finire in un burrone. Quindi sempre prudenza quando si parla di borsa. Sul Monte dei Paschi di Siena è il momento evidentemente migliore per cederlo, perché anche lei, il Monte dei Paschi, grazie ai tassi di interesse alzati alla BCE, sta facendo un sacco di soldi, lo Stato se ne uscisse il prima possibile, secondo le indiscrezioni dovrebbe essere venduto a delle fondazioni. Qui ci sarà sempre questa retorica, teniamolo in Italia, eccetera. Sì, abbiamo visto come le fondazioni, in particolare quelle di Siena, hanno spolpato la banca e ucciso la banca per interessi politici. 12-13 luglio. Bari, Petruzzelli, laripartenza.it, un programma pazzesco, lo trovate sulla Ripartenza. Mi raccomando, siccome già c'ho un botto di prenotazioni, tantissima gente che ha già preso su Eventbrite i biglietti, se non venite, noi vi faremo delle telefonate, un recalling, quello che volete, ma cancellatevi, se no per noi è impossibile far arrivare, diciamo, 1300 posti al Petruzzelli, diciamo che quelli buoni sono 1000 perché sono fino al secondo logione, ma vi prego, non prenotatevi se non siete sicuri di venire, va bene? È bella Monte Ladri di Siena, qualcuno dice, Nick, è poi doveroso il sopralluogo in tenuta da Sciatano, eh sì, ma per Pinguino, ma ci stai prendendo in giro, adesso noi non ho guardato qui, ma chi finanzia questa Ripartenza, chi c'è dietro? Guardate, dietro la Ripartenza ci siete voi, con le vostre donazioni, qualche sponsor, e poi ovviamente un complotto giudo-massonico, com'è che dicevano i nazisti, i fascisti, ecco, quella roba là, ma chi finanzia questa Ripartenza? Mi raccomando, non fare nulla il 14 luglio, che è l'anniversario di lei, di Oscar. Sarà possibile vederlo in diretta sul sito? Paolo Morricone, certo, certo, per quelli che non potranno venire alla Ripartenza, ci sarà ovviamente la diretta su TG.com, sul sito di Nicola Porro, sul sito del Giornale, sul sito di Libero, sul sito del Tempo, cioè avremo mille modi diversi per poter rivedere la Ripartenza, ovviamente anche su tutti i mezzi di comunicazione, ma da noi tutta la diretta. 12-13 luglio, la Ripartenza a Bari, e noi ci vediamo sul sito per tutta la giornata. Ciao, grande bugia verde.